registrato una serie di perturbazioni.
L'intera zona del Tri-State.
Le autorità non rilasciano alcun commento.
Signore, l'abbiamo trovato.
Agenzie governative hanno isolato l'area.
Scariche di luce provenienti dal cielo.
Jane, questo ti interessa?
I vostri avi la chiamavano magia.
Ah.
E voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono un'unica cosa.
Ma chi sei veramente?
Presto lo scoprirai.
Spero che tu non sia pazzo.
Ancora ben trovati, cari amici da Mise Urbano, in con vostra compagnia, in compagnia di Solo Cose Belle, la nostra trasmissione del sabato mattina dedicata alle informazioni buone, positive, quelle che ci fanno bene. Allora oggi continuiamo il nostro viaggio, come avete immaginato già dalla nostra sigla, insieme al nostro scienziato di riferimento, il dottor Pietro Calandra, ricercatore all'Istituto dei Materiali Nanostrutturati del CNR, che noi bonariamente chiamiamo il nostro scienziato in salotto. Ma perché è proprio così? Perché grazie a lui la scienza, in particolare la chimica, sono e sembrano molto più vicine. Ciao Pietro, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Misa, salve a tutti.
Allora Pietro, vogliamo ricordare, visto che è solo il nostro secondo appuntamento per questa stagione, che abbiamo iniziato un viaggio già la scorsa settimana alla scoperta degli elementi della tavola periodica, perché si festeggia quest'anno il 150esimo anniversario della tavola periodica degli elementi, quella che ci faceva impazzire a scuola in qualche modo, a me magari in particolare, a te forse un po' meno, vero?
Ma diciamo che sì, è il nostro strumento di lavoro, un po' come l'alfabeto per chi scrive.
Ecco, l'alfabeto per i letterati, la tavola periodica per i chimici. È interessante questo paragone, ma la tavola periodica ha molti più elementi rispetto all'alfabeto, vero?
Esatto, ma è proprio per questo che la chimica è una scienza estremamente varia e quindi assolutamente interessante. Penso un po' a quante parole tu potresti fare se tu avessi a disposizione un alfabeto con 120 lettere. Ma
caspita.
E poi quante frasi potresti comporre, ecco, la chimica funziona così, parole e frasi hanno una varietà incredibile, proprio perché l'alfabeto di base è molto più esteso.
La vedo dal lato difficile, pensa se dovessimo imparare una lingua con tutte queste lettere, quanto sarebbe complicato imparare una lingua straniera.
Ad un artista, pensa invece ad un poeta, parole, quante sfumature, quanti accenti e quante sonorità può creare e comporre con un alfabeto più ampio. Io credo che sia, diciamo, un'occasione in più per un artista geniale, no?
Hai ragione, questo sì, soprattutto per i musicisti a questo punto mi viene in mente. Se le note non fossero solo 7, avremmo ancora tanta musica ancora più bella di quella che abbiamo. Poi, tralasciando alcune eccezioni,
sì.
Mettiamola così, perché ultimamente c'è della musica in giro che mi fa digrignare i denti. Ma questo è tutto argomento, dai.
Se mi permetti, il paragone con la danza è proprio quello del quale sono convinto. Tra l'altro l'ho scritto in una introduzione ad un libro, Eleora nel pallone, e guarda caso si parla di elementi, perché le molecole si comportano come corpi di ballo, e perché le varie parti si muovono come in una danza sincronizzata tra tutte le varie parti, e quindi di fatto il paragone con la musica è secondo me
calzante. Vabbè, probabilmente non è un caso che abbia fatto questo paragone, perché ho il tuo libro tra le mani, adesso non me l'ero preparata, in realtà mi è venuto spontaneo fare questo paragone, però lo sto leggendo piano un pezzettino ogni sera, un racconto ogni sera, e quindi probabilmente qualcosa mi è rimasto impresso. Stiamo parlando di Elio era nel pallone, racconti atomici, edito da Aras Edizioni, scritto appunto dal nostro scienziato di riferimento, il nostro Pietro Calandra. Allora Pietro, oggi di quale elemento ci occupiamo? L'elio, quello che poi dà il titolo al tuo libro. Perché hai scelto l'elio come titolo per il tuo libro? È un elemento particolarmente importante o suonava solo bene? Dai, adesso così.
Ma guarda, sono stato indeciso fino alla fine sul titolo, però l'elio è un primato, diciamocelo, perdonami la battutaccia, però l'elio è l'unico elemento che ha l'unico nome che coincide con un nome proprio di persona. Non chiamerei mio figlio plutonio o azoto, ma elio probabilmente.
Plutonio, se tu fossi primato. Un po', come dire, egocentrico, un po' maniaco, come dire, con delle manie di grandezza, magari potresti anche chiamarlo tipo cavaliere dello zodiaco in qualche modo, non so se ti ricordi i cartoni animati di una volta. Va bene,
detto questo.
Oggi ci occupiamo dell'elio e dei gas nobili, scopriamo un po' che cosa sono, come si comportano e magari, insomma, dove li incontriamo nella nostra vita quotidiana.
Guarda, tu sai che Mendeleev 150 anni fa, quando ha pubblicato la tavola periodica, aveva considerato vari spazi vuoti nel suo sistema periodico, perché anche se non erano conosciuti, ecco, già prevedeva la presenza di alcuni elementi in certe posizioni e lascia degli spazi vuoti, e poi in realtà sono stati coperti, appunto, quando sono stati scoperti questi elementi che allora non erano conosciuti. Invece per i gas nobili, no. Non era previsto, perché i gas nobili sono assolutamente non reattivi, sono inerti, quindi i comportamenti chimici degli elementi allora conosciuti e la periodicità dei comportamenti chimici dei vari elementi non lasciava prevedere l'esistenza di elementi che non reagivano proprio, perché il sistema periodico si basa sull'ordine di reattività dei vari elementi conosciuti, ma se un elemento non è reattivo e non è conosciuto, tu non vai a prevedere che c'è una cassella vuota, che ci possa
essere
una cassella
vuota. Certo, non puoi prevederne l'esistenza, questo è il senso in sostanza.
Sì, sì, esatto. Infatti,
vediamo se ho capito, Pietro. Vediamo se ho capito. Nel senso, questi gas nobili sono, come dire, parlando con un linguaggio a me più familiare, non da tecnico, non da scienziato, sono praticamente impalpabili. Era impossibile prevederne l'esistenza, perché non reagiscono, sono inermi, sono inerti. Quindi, come dire, tu non hai modo di capire che esistano. Questo è il senso.
Certo. Perché sono dei gas come tanti altri, però sai, spesso tu ti accorgi della presenza di un composto perché dà origine ad una reazione chimica, sviluppo di una fiamma, sviluppo di calore, allora tu ti accorgi che c'è un certo elemento, oppure anche presenza di una colorazione.
Sì.
No? Quando questi elementi non reagiscono con niente, passano il tutto inosservati, silenti, e quindi... Per questo, figurati, guarda che si è scoperto il primo gas nobile nel 1868.
E come hanno
fatto? Osservando lo spettro solare del Sole ci si accorse che c'era un segnale, una riga tecnicamente detta, quindi un segnale, una radiazione luminosa proveniente da un elemento che non era conosciuto, e siccome appunto proveniva dal Sole l'hanno chiamato Helios, e quindi Helio. Ma siamo già nel 1868, penso un po'.
1868, dunque, la scoperta dell'elio, e da lì l'idea che ci potessero essere altri elementi chimici che, come l'elio, come dire, non manifestavano chiaramente la loro presenza, non reagivano.
Esatto, e poi sono stati scoperti dopo, ma il challenge, la sfida, sai qual era? Una volta che questi erano non reattivi, la sfida dei chimici era chiaramente farli reagire, fare dei composti chimici con altri atomi, farli legare con altri atomi, un'impresa, guarda, incredibile.
Lo so, li avete presi a randellate, che cosa gli avete fatto per farli reagire?
Ma guarda, una faticaccia incredibile, dobbiamo arrivare addirittura 57 anni fa, nel 1962, quando due gruppi di ricerca europei, una nella Columbia Britannica e l'altra nel Munster, hanno scoperto come far reagire lo xenon, che è uno dei gas nobili, ma prima di allora nessun composto chimico contenente i gas nobili si conosceva. Ma addirittura andiamo al 2000 per far reagire l'argon, una faticaccia. Ci deve essere un complesso a base di argon, idrogeno, fluoro, un catalizzatore reattivo, chioduro di cesio, temperature di meno 265 gradi centigradi, e ciliegina sulla torta, serve l'irraggiamento con UV, ma solo in un certo momento opportuno, altrimenti non reagiscono.
Vabbè, ma perché? Ma lasciateli in pace. Ma a parte tutto, se questi gas nobili in natura non reagiscono, non fanno nulla, cioè, io mi chiedo da ignorante in questo caso, a cosa servono?
Eh beh, penso un po' all'uso dell'elio per gonfiare i palloncini che tendono a salire verso l'alto.
Okay.
No? L'elio è un gas molto più leggero dell'aria, praticamente a spanne pesa un quinto dell'aria, no? Quindi è più leggero dell'aria, riempie un palloncino e lui va verso l'alto. Però pensiamo anche ad altri gas nobili. L'ultimo dei quali è il radon, è più pesante, anche radioattivo, infatti c'è l'inquinamento dal radon nelle case.
Infatti questo mi sembrava più familiare, mi sa che ne abbiamo parlato qualche tempo fa quando parlavamo proprio dell'inquinamento domestico, sbaglio?
No, esattamente, ricordi benissimo, però alcuni di questi gas nobili vengono utilizzati per produrre laser, quindi luce laser, quindi... gli scopi sono molteplici.
Okay,
quindi... Però c'è un aspetto che ha un po' di tragico che va ricordato.
Ah, tu l'altra volta abbiamo parlato di una storia molto carina che riguarda l'idrogeno, che ha affrontato un premio Nobel, c'entra la birra. È una storia molto carina che invito i nostri ascoltatori ad andare a ripescare all'interno della sezione podcast del nostro sito. Basta che digitiate Pietro Calandra, ripescate la puntata della scorsa settimana e andate a scoprire che cosa è successo e perché la birra in questo caso c'entra qualcosa con l'idrogeno. Oggi raccontiamo un'altra storia che però purtroppo non è così divertente, giusto?
No, questa è decisamente meno divertente, perché siamo nel 37, nel 1937, mm-hmm. C'erano i primi dirigibili, gli Zeppelin, delle bestie incredibili. Questo dirigibile, il volume, guarda, era 200.000 metri cubi.
Caspita.
Per dare un'idea di quanto fossero grandi gli Zeppelin. Comunque, uno di questi, tale Hindenburg, nel 1937 prende fuoco perché era gonfiato ad idrogeno.
Ah.
Ora, l'idrogeno è ancora più leggero dell'elio, pesa la metà dell'elio, quindi era il gas
ideale
uno,
sì,
per produrre degli oggetti volanti. Il problema dell'idrogeno era che reagisce violentemente con l'ossigeno, prende fuoco, spesso si hanno reazioni esplosive. Quindi immagina un po' questo dirigibile riempito ad idrogeno che prende fuoco a contatto con l'ossigeno da combustione.
Caspita.
È bruciato in meno di mezzo minuto.
Mamma
ci
mia.
Sono state, sì, ci sono state 35 vittime e siamo andati fortunati perché c'erano 97 passeggeri, quindi ecco, poco più di un terzo,
sì,
muoiono. Direi che sono stati anche abbastanza fortunati.
Sì, che il bilancio poteva essere davvero davvero peggiore. Dove si trovava questo dirigibile nel momento in cui è andato a fuoco?
Dunque, credo di ricordare, perché ho letto qualcosa al riguardo, che stava per attraccare al New Jersey.
Ah.
Quindi era in volo. Sì, stava in fase di attracco, ha preso fuoco e la causa è discussa, probabilmente un urto, probabilmente le cariche elettrostatiche in atmosfera ha fatto scoccare una scintilla, ma la cosa è discussa. E ovviamente dopo quella tragedia si è pensato bene di utilizzare un gas inerte e leggero per gonfiare gli oggetti che devono andare verso l'alto. Quindi l'idrogeno è stato del tutto soppiantato dall'elio, anche se più costoso e più di difficile produzione.
Ah, beh, però sicuramente più come dire, più sicuro, e direi che su questo non si può scherzare, non si può andare a risparmiare.
No, quindi io direi che la data di nascita per dell'utilizzo dell'elio può essere segnato nel 1937, quando c'è stata questa tragedia.
Proprio da quel momento in poi. Vedete quanto la chimica sia influente nelle nostre vite? Qui in questo caso abbiamo raccontato di una vicenda drammatica che pur nella sua tragicità ha comunque dato vita ad una serie, no, di scoperte ulteriori, di sviluppo della tecnologia ulteriore in questo caso, perché naturalmente ci ha fatto capire che cosa non andava fatto. Purtroppo la scienza va avanti anche così. In questo caso, insomma, c'è stato un evento veramente drammatico, ma purtroppo credo che la storia ne sia abbastanza piena. Mi viene in mente, insomma, la stessa Marie Curie che con i suoi esperimenti, insomma, si ammalò lei stessa per via proprio di quello che stava studiando.
Sì.
Giusto.
Ma quello che mi lascia basito è probabilmente le conoscenze di allora non lasciavano prevedere che potesse succedere una catastrofe del genere, però la reattività dell'idrogeno
era nota,
parte conosciuta, e quindi io mi stupisco come si possa produrre un oggetto così grande e riempito ad idrogeno con i rischi, ecco, che poteva comportare. E stranamente gli Zeppelin erano stati abbastanza sicuri. Ce n'era uno che ha fatto 1,5 milioni di chilometri.
Caspita.
Credo abbia il record perché ha circumnavigato il globo terrestre, pensa un po'. La fortuna ha aiutato, però ecco, uno dovrebbe essere un po' più lungimirante quando progetta le
sì,
cose.
Decisamente sì, quando poi c'è a rischio la vita di qualcuno o qualcun altro magari. Va bene Pietro, come sempre, anche se abbiamo raccontato una storia drammatica, è stato molto interessante. Queste piccole lezioni di chimica e di storia ci danno davvero l'idea di quanto ci sia da raccontare e anche quanto ci sia dietro quelle magari tecnologie, quegli strumenti, quelli che noi utilizziamo tutti i giorni, no? Perché ognuno di loro nasconde dietro tantissimo primo lavoro come quello di cui ci parlavi poco fa, già solo per far reagire i gasnobili, e io in maniera forse un po' sciocca, un po' ignorante, ti ho detto vabbè, ma se non reagiscono lasciamoli lì, cosa servono? E invece tu ci hai prontamente spiegato quanti, solo alcuni magari, di tutti gli utilizzi che possono essere fatti con questi gasnobili e quanto siano assolutamente importanti. Ho piacere nel ricordare il tuo libro perché è molto carino, molto interessante e ha la capacità di avvicinarci alla chimica, di spiegarcela in maniera molto semplice, quindi è un libro che consiglio in generale a tutte le persone che sono curiose di capire il mondo che le circonda. Pietro Calandra naturalmente ne è l'autore, Elio Era nel pallone, racconti atomici per Aras Edizioni. Caro Pietro, noi ci ritroviamo sabato prossimo con un altro elemento della tavola periodica, giusto?
Assolutamente sì, con piacere, ci sentiamo sabato prossimo.
A sabato prossimo, grazie al nostro dottor Pietro Calandra, ricercatore all'Istituto dei Materiali Nanostrutturati del CNR, per essere stato con noi anche quest'oggi.